problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Dario Zonta, cerchiamo di fare bella figura con i nostri ospiti.
Sarà possibile secondo te con Steve Della Casa in queste condizioni? Col braccio mezzo bloccato?
No, ma sono quasi guarito.
Sei quasi guarito.
È stato un gesto di coraggio.
Forse ce la faremo, anche perché sono degli ospiti graditi e amici. Buonasera.
Allora, salutiamo Isabella Ferrari, ciao.
Ciao, buonasera. Ciao,
Renato De Maria, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora, con loro parleremo della Vita Oscena, il film che hanno presentato alla scorsa edizione del Festival di Venezia, che esce nelle sale a partire da giovedì. Speriamo che si risolva questo fischio fastidioso
distrugge. Può essere forse che anche...
Ma adesso anche l'iPad forse può creare qualcosa. Era l'iPad.
Abbiamo scoperto che anche l'iPad interferisce con i nostri microfoni.
Colpevole, mi sento un po' colpevole.
Allora, forti di questo...
Non vedevo l'ora di voi, dice Luca. Ma che bello. L'entusiasmo...
Ma di noi o di loro?
Ah, bello, hai ragione. Ma di voi, forse di tutti.
Di tutti.
Possiamo a fare classifiche.
Luca ha scritto... 335-5634-296, che è il numero che dovete utilizzare per gli sms. Ma adesso uno dei momenti clou della trasmissione, le notizie selezionate con passione e competenza Dario Zonta.
Allora, le notizie sostanzialmente coincidono con l'annuncio che è stato fatto questa mattina dei Globi d'Oro. Globi d'Oro che riservano anche delle sorprese per certi versi, perché ci sono due commedie tra quelle segnalate dalla stampa estera con quattro candidature. L'opera prima, Arance e Martelle, di Diego Bianchi alias Zoro, che tutti noi e tutti voi conoscete. Latin Lover di Cristina Comencini sono in testa alle cinquine dei Globi d'Oro, quindi dei film, insomma, in qualche modo ci sorprende questa scelta.
Zoro.
Il premio della stampa estera in Italia per promuovere il nostro cinema, e questi sono i Globi d'Oro. In gara come miglior film c'è cioè Mia madre di Nanni Moretti, Anime nere di Francesco Munzi, Il giovane favoloso di Mario Martone, Il racconto dei racconti di Garrone e Fango e gloria di Leonardo Tiberi. Assente invece La giovinezza di Paolo Sorrentino.
Però La giovinezza non è uscita dopo, non so che periodo, perché guarda, non so come preso in considerazione,
non sappiamo, però se c'è Garrone
giustamente
dovremmo dedurre Savasandire. Questa è la stampa estera.
Luca ha precisato tutti compresa Isabella, Renato in questo momento appare ancora escluso, però magari vieni recuperato nel prossimo SMS.
Ci sono abituato.
Va bene.
Allora,
questa è la notizia che volevo dare. Poi Martone e Germano saranno cittadini di Recanati e niente, altre notizie non sono degne.
È un festeggiamento
di essere...
infinito quello.
Che bello, fantastico,
raffinatissimo, così tanto raffinato.
Sono naturalmente colto. Allora, abbiamo un sito hollywoodparty.rai.it al quale potete accedere in varie maniere. Una è quella cliccando sul sito appunto stesso e cercando Ivi, il cinema alla radio nelle sue migliori esibizioni, compresa l'ultima che è 8:30 di Federico Fellini. E poi tanti materiali extra, gli altri cinema alla radio, le puntate di Hollywood Party, insomma un arricchimento per la vostra zoppicante cultura che può essere veramente utile.
Però noi abbiamo anche Facebook e Twitter.
Ma veramente i social network?
Se aprite il profilo di Facebook, cercate la pagina di Hollywood Party con il logo e mettete mi piace, potrete seguire tutti i nostri contenuti, gli aggiornamenti, gli ospiti, il podcast, le puntate, il link per la diretta. E su Twitter trovate tutto sull'account @ Radio 3 Twitter con l'hashtag Hollywood Party, perché Facebook è importante. Hai capito, Steve?
Ho capito. Adesso però c'è un quiz. L'ho organizzato io, quindi a te l'inclito compito di dare il numero.
Do il numero. Perché non c'è il numero. 800, poi come prosegue?
050333.
Grazie.
Manco il numero, sa. Allora, il primo indizio. In questo film c'è un cantante che mangia una mela. Allora, I Will Never Die la cantano i Fish Eye, ha suscitato l'entusiasmo di Renato De Maria perché è contenuta appunto nel film da lui diretto, La vita oscena, del quale vi parliamo oggi. Allora, incomincio io. Allora, vabbè, la storia del film, per chi ha letto Aldo 9, in parte è nota. Comunque possiamo dire che c'è un ragazzo che ha un forte rapporto con sua mamma, che però è malata di un tumore. Succede che a un certo punto prima muore il padre e poi muore per un ictus e poi muore anche la madre. Succede anche che lui incomincia a lavorare, ma ha un rapporto sempre più intenso e sempre più morboso col fatto di potersi togliere la vita. Insomma, questo potrebbe essere un riassunto essenziale. Non so se vi soddisfa o se volete aggiungere o togliere, non si può più, però se volete dire qualcosa in più sul riassunto, ma quello lo diremo. Posso dire una cosa, che pensando alla tua filmografia precedente, Renato De Maria, io ho trovato dei punti in comune tra questo ragazzo e il Paz del tuo film per il cinema più famoso, nel senso che è una sorta, come dire, no, di autodistruzione che sta dentro, che insita dentro i protagonisti in entrambi i casi. Poi viene declinata ovviamente in maniera diversa, in epoche diverse e così via. Ho fatto un pensiero fesso, un pensiero stupendo o un pensiero qualunque?
No, è un pensiero stupendo, ovviamente.
No, a parte
gli scherzi. No, io certamente ho questa fascinazione per la linea d'ombra. Me ne sono reso conto anche io, non è che l'ho scelto a tavolino, no? Mi è successo di fare Pazze, mi è successo di fare La vita oscena. È chiaro che tu scegli, vieni attratto, però non ragioni mai quando scegli, lo senti e vai. Poi a posteriori, quando l'ho realizzato e ho capito che poi quello che mi interessava era proprio quello, il passaggio a linea d'ombra, e cioè il momento in cui, diciamo così, accetti la vita, devi accettare la vita, devi decidere se star di qua o di là, ecco, quel momento lì è la fase di passaggio, il Bindur Roman, come direbbero appunto i tedeschi, cioè il romanzo di formazione. E i romanzi di formazione effettivamente, non so perché, mi affascinano, mi attirano le storie di formazione, ecco.
Perché sono belli, sono importanti, perché ci riguardano, perché in qualche modo tutti noi siamo stati formati, no?
Esatto.
O deformati.
O
quindi
deformati.
Tornare su quelle tracce è importante. Sono tanti romanzi di formazione, ognuno forse ha il suo romanzo di formazione nel cuore. Non so, Steve, tu hai un tuo romanzo. Io, per esempio, Martin Eden di Jack London,
che bello.
Per me è un grande romanzo di formazione.
Io Moby Dick, se devo essere sincero, anche più prosaico forse.
No, tutt'altro.
Moby Dick l'ho riletto 20 volte.
Questo per stare nel campo della letteratura.
Devo dire che Moby Dick è uno dei miei libri assolutamente essenziali, fondamentali.
E mi piacerebbe,
però, anche Le illusioni perdute di Balzac, per esempio,
certo.
Potrei dire
Grandi speranze di Dickens, insomma, ce ne sono.
Giovane Holden, che
Holden
non è da buttare via. Pinocchio,
certo. Questo è un romanzo di formazione particolare, nasce anche in ambito letterario, questo, cioè nasce da una scrittura, no? Quindi mi piacerebbe che ci dicesse qualcosa di più su questo incontro con l'oggetto libro, romanzo, insomma, no? Perché vi siete confrontati, immagino, con questo sin da subito, e anche con un autore importante che è Aldo Nove.
Sì, ma intanto forse non abbiamo detto che la storia è autobiografica.
Sì.
E quindi questa qui è un'informazione
abbastanza importante,
nel senso che non è un romanzo di formazione inventato a tavolino,
certo.
Ma è Aldo che 20 anni dopo aver vissuto quello che racconta nel libro, decide di liberarsi della propria storia, del proprio vissuto, e di metterlo in pubblico in qualche maniera, con una sincerità quasi esagerata, quasi oscena, appunto. Forse La vita oscena ha riferimento nel titolo, è proprio a quella, l'oscenità messa in scena da Aldo, con una verità, una sincerità che delle volte, leggendo il libro, ti lascia veramente...
Diventa dolorosa.
Molto, molto dolorosa. E quindi il rapporto con la scrittura devo chiudere.
No, assolutamente. No. È un gesto relativo là.
Ho visto un braccio che si alzava e dico: Dio, sono prolisso.
Assolutamente no.
E quindi il rapporto con la scrittura diventa importante, perché Aldo ha scelto di raccontare questa storia con sincerità, ma anche con la sua lingua, che è una lingua poetica, piena di colori, di immagini, che mescola la Bibbia alla musica pop più trash.
Quello che dice l'alto e il basso, come nel senso
l'alto, delle... l'alto, bravo, l'alto e il basso, no? Ma in una maniera talmente rapida, improvvisa, certo, e spiazzante, che io ho pensato, forse commettendo l'errore più grave nella concezione del film, di usare proprio quella lingua come traccia guida, no? E come sorta di suono del racconto, no? E quindi di scegliere, ho scelto poi quindi una voce fuori campo adulta, con un ragazzo che mette in scena le proprie esperienze, che ha 18 anni, e però la voce è adulta perché il racconto è fatto da uno scrittore che ha, certo, più di 40 anni, che racconta di quando lui aveva 17 anni. Tradirlo voleva dire riscrivere tutto, e quindi avevo paura di perdere poeticità, ritmo, racconto, e quindi ho fatto questa scelta di usare il linguaggio di Aldo come uno strumento, come chiave narrativa.
Voce di Fausto Parevitino.
Mia madre era una hippie. Quando rideva sembrava che il mondo facesse ridere davvero. Era un personaggio nel paese in cui abitavamo. La chiamavano l'indiana. Per me l'India da bambino era quella raffigurata sulle bustine delle spezie per fare l'arrosto. Una magia piena di animali strani. E mia madre pensavo venisse da lì. Gli hippie dicevano di essere figli dei fiori. Io ero figlio di mia madre, quindi io ero il nipote dei fiori.
Basta!
C'eravamo solo noi, e quel noi era quanto di più bello avessi conosciuto.
Allora, questo è un brano da La Vitoscena, il film di Renato De Maria con Isabella Ferrari, del quale stiamo parlando. Prima di parlare con Isabella Ferrari, volevo chiedere ancora una cosa a Renato De Maria. La scelta dell'attore principale, che io ho amato tantissimo nel film di Olivier Assayas, quello sul 68, che era uno dei film forse più belli fatti su quel periodo proprio specifico, il 68, non gli anni successivi, non le derive o gli sviluppi successivi. È una scelta che, diciamo, da un certo punto di vista, vista anche la sua faccia, la sua fisicità, colloca il film in un'area quasi senza tempo, no? Cioè è molto, credo che sia stata da questo punto di vista una scelta azzeccatissima.
Grazie.
Crepassi, se mi ricordo il nome di questo
attore. Clément Metayer.
Ecco, scusa. E l'hai scelto per quale motivo? Per questi codetti?
Anche io l'avevo visto nel film di Assaya e mi era piaciuto molto. Però poi un'amica di Isabella e mia, una volta che eravamo andati a Parigi a cercare una coproduzione, che non si è mai realizzata, peraltro,
ci ha segnalato,
dice: guarda, devi incontrarlo, perché ne avevamo, sono venuto fuori il nome, dice: devi incontrarlo di persona, ha un'energia incredibile, ha una faccia pazzesca, incontro, e quindi io gli ho mandato dei messaggi e ci siamo visti nell'alberghetto dove stavamo, e lui è arrivato. Dunque, era una giornata freddissima, come a Parigi può essere una giornata fredda, e lui è arrivato con una camicia hawaiana, maniche corte,
con il sole dentro,
in ritardo, in un ritardo mostruoso, con i capelli tutti dritti, gli occhi cisposi, chissà cosa aveva fatto.
Non vogliamo saperlo.
Neanche noi, neanche io.
Ma è arrivato sapere. Sullo skate.
No.
È arrivato in skate.
Ma veramente?
Sì. Un pazzo, vero? E qui abbiamo già cominciato a dire: beh, interessante. Aveva tutti il naso,
anzi, ha stimolato rosso. L'idea di portare questo protagonista sullo skate, che invece nel romanzo si muove in taxi.
Sì, esatto. Sì. E poi gli abbiamo cominciato a raccontargli la storia del film e lui era sempre più sbalordito e poi ha detto no, ma anche io questo film lo devo fare perché io, anche lui ha perso il padre, suo padre era un comico televisivo è morto quando lui aveva 10 anni e anche lui ha fatto un tentativo di suicidio rocambolesco e bizzarro, a 14 anni ha cercato di buttarsi sotto una macchina e non si è fatto nulla assolutamente, quindi ha deciso di soprassedere e quindi e poi ho continuato a scrivere perché io da quando l'ho incontrato a quando ho fatto il film ci ho messo un pezzo diciamo e lui continuava a scrivermi, voleva essere quindi informato, era colpitissimo, voleva farlo.
Isabella Ferrari nel film è la mamma di questo ragazzo, è una parte molto bella, se posso dire, anche perché è difficile, in quanto in un arco di tempo nel film abbastanza contenuto, circoscritto, passa dall'essere una meravigliosa mamma solare hippie al dovere, nella sintesi di questo racconto che assume appunto un andamento molto frattale, no? Per momenti, deve trasformarsi in una donna che deve combattere contro una malattia per poi lasciare lo schermo. Ecco, non credo che sia stato facilissimo per la scelta del linguaggio che è stata fatta nel film assumere questa
mi è piaciuto motività. Moltissimo il romanzo di Aldo e quando girava in casa Renato l'aveva letto e sentivo che c'era un'urgenza di voler raccontare questa storia, l'ho letto e ho detto non sarà difficile fare questo film ma se lo farai io vorrei essere la madre. Mi ha molto colpito, mi piaceva tanto questa mamma che è un po' la mamma dei nostri sogni, cioè è la mamma che c'è sempre, che ti accoglie, che questo suo sguardo, no, di affetto, di amore assoluto e poi in più questa mamma raccontata così, questa mamma hippie. Tutto questo nelle mani di De Maria, con cui già ho fatto altri lavori, mi ha regalato delle bellissime immagini. Ho capito che potevano esserci altre belle immagini come secondo me ci sono in questo film, quindi abbiamo giocato con dei bei vestiti, con dei colori, con delle parrucche viola, con gli echi anni 70, anche se poi non è per forza anni 70, certo. Insomma, il film, questo poi lo può raccontare meglio Renato. E poi ho fatto anche la mamma del film in assoluto perché ho mosso tutte le mie energie perché succedesse. È un film che nasce con noi e attraverso di noi, diciamo, con le nostre forze ed esce anche con le nostre forze totalmente indipendente.
Move a handle and begin to play. Thanks for playing. Try again.
C'è un signore, no?
Mm-hmm.
Su una strada.
Sì.
Che incontra un altro signore. E gli dice ciao.
Sembrava un astronauta. Tutte le astronaute sono bellissime e con i capelli viola. Era meglio una mamma con i capelli astronautici che una mamma morta. E le strinsi una mano. Mamma.
Mamma.
Mamma, dicevo.
Allora, Steve della casa rideva, non della clip che abbiamo sentito, ma dei vostri messaggi. Che commentano i nostri aggettivi,
no,
che,
i tuoi aggettivi.
Che sono molto pertinenti.
Maria Paola scrive frattale, credo sia una parola troppo difficile, diciamo poco democratica.
Però definisce bene la forma di questo film. Allora, 800-500-333.
No, 800-050-333.
No, sì. Aspetta, 050, l'ho scritto male.
È bello dare i numeri, comunque, è sempre bello.
800. Frattali anche noi.
050. 0333, secondo indizio del quiz. Allora, il primo indizio lo ricordo a tutti, in questo film c'è un cantante che mangia una mela. Ecco il secondo indizio: in questo film c'è uno studente che studia Coppola.
Psichedelia di Elio e le storie tese non è nel film, ma avrebbe potuto esserci.
E comunque c'è
la
psichedelia col...
E beh, un film psichedelico senza ombra di dubbio. Noi siamo più psichedelici che lisergici, che dici
Giuseppina
tu?
Però dice che tu sei lisergico.
Ma a che cosa? E perché?
Sempre per motivi frattali.
Va bene, va bene.
Invece no, invece sul... ho citato il libro non a caso perché Giulia dice: ho letto e fatto leggere il libro, sono molto curiosa di vedere il film. Quindi diciamo che c'è un effetto di trascinamento tra le due cose, credo che non ne resterà delusa se ha amato il libro.
Ci chiedeva di chi è la voce off del film, lo diceva Isabella,
il Fausto Paravidino, un bravissimo attore, regista e autore teatrale.
Esatto, che ha fatto un film e lavora molto al teatro ed è molto bravo. La clip che abbiamo sentito prima era un momento molto intenso del film in cui il giovane ragazzo che diventerà uomo va a trovare la madre in ospedale e anche quello è un momento di estrema sintesi, cioè in poco minuti bisogna tradurre un'emozione, cioè un momento di euforia, no? L'euforia dei morenti, questa mamma che racconta questa specie di barzelletta che non fa ridere.
Sì, no.
Però
qui io devo dire che mi ero io ho chiesto poche cose ad Aldo, ma per pudore,
sì.
Perché comunque riguardavano sua madre e il suo dolore. Però mi chiedevo come poteva essere questa madre così sempre anche con questo sorriso, con questa gioia di vivere, nonostante la malattia. E lui appunto mi ha detto: dove c'è la malattia c'è tanta voglia di vivere. In realtà questo mi ha molto aiutato a fare, insomma, mettere in scena la sua mamma Gianna in questo film, che continuiamo a dire che è un film di dolore, ma io vorrei continuare a dire che è un film di rinascita, che racconta comunque la rinascita, e quindi speranzoso, perché è vero, questo ragazzo fa di tutto per cercare di morire, ma la morte non arriva, arriva la vita, ed è di questo bravo poeta e scrittore che è Aldo Nove.
Certo. Isabella Ferrari, tu scegli, sei l'attrice italiana forse che rischia di più nel scegliere le parti, no? Quella che prende i ruoli più difficili, così via. Ti piace molto metterti in gioco?
Oddio. Diciamo che non so ancora con quale criterio veramente, che sono attenta e stimolata da delle storie e da degli autori, quindi è quello che mi interessa di più, è quello, non a caso mi sono sposata un regista. Cioè lo sguardo comunque di un regista,
altre sposano i produttori. La storia del cinema,
però insomma lo sguardo di un regista è quello, mi affido molto a quello, cioè per me è importante quello, sì. E poi non sto tanto a vedere quanti rischi mi prendo, insomma a tavolino non mi sono mai messa, e quindi però qualche volta mi ha anche premiato questa cosa.
Io credo possiamo ancora sentire un brano da La vita o scena di Renato De Maria, che esce sugli schermi giovedì.
Ero un uccello ferito, un animale braccato, qualcosa qualcosa che attende la morte, che si ricorda di ogni nervo, di ogni pulsare del cuore, prima di perderlo.
È strano come tutto ci abbandoni, che quanto appare immenso crolli presto. Il turbinare vuoto di emozioni ci porga adesso quello, adesso questo. Stonando in preda a oscure sensazioni, stordendoci per questo. È manifesto, finito il tempo in cui tutto capivo, flirtando col reale, sopravvivo.
Eccoci, questo è un altro momento del film in cui un professore legge al giovane autore una sua poesia in un momento sempre abbastanza difficile di questo suo passaggio.
Insomma. Che però viene a stacco, sì. Seguita da una scena che è surreale. Cioè, sì. Parecchio, insomma.
No, ma il film è molto colorato, molto musicale, molto sonoro, dal punto di vista sonoro molto alimentato, diciamo così. Quindi sì. È un po' un viaggio sulle montagne russe.
Esatto, si sale e si scende. Esatto, si sale e si scende, esatto. Quindi non è che c'è solo la poesia. No.
E molti ascoltatori, tipo Giuseppina e anche degli altri che adesso non trovo più, ci chiedono se potete dire le città principali.
Sì, come esce insomma il film?
Allora, il film esce in 24 sale sicure, e forse ne aggiungeranno qualche un'altra nelle ultime 24 ore. E usciamo nelle città più importanti, per fortuna, quindi abbiamo una sala a Milano che è l'Apollo, importante, certo. A Firenze al Fulgolo, a Roma l'Adriano, a Bologna al Nosadella, speravamo il Jolly, però va bene il Nosadella che è un'ottima sala, e poi usciamo a Napoli al Modernissimo e
Torino
non usciamo.
Non uscite, ok.
Non siamo riusciti a trovare una sala, però usciamo in una multisala Moncalieri.
Ah, l'UGC.
Esatto. Sì. Ci siamo appoggiati all'ultimo momento, abbiamo ottenuto 8 sale importanti dell'UCI, quindi abbiamo delle multisale anche a Roma, a Ostia, usciamo... insomma in alcuni multisale della Brianza, nella provincia riusciamo a uscire grazie alle multisale, ecco. Quindi sono 24 copie sparse a Marcianise, al sud usciamo, insomma.
Beh, serve il passaparola, chissà, poi magari
e noi abbiamo una pagina Facebook, è la nostra unica potente
Facebook è
strategia
potente.
Pubblicitaria. E dove ci sono clip di backstage molto divertenti, e varie informazioni, eccetera. C'è la pagina Facebook di Aldo 9, c'è la pagina Facebook di Isabella, insomma, tutto cotto in famiglia. Diciamo.
E comunque una bella famiglia.
E comunque devi fare attenzione a Renato De Maria, perché Francesco scrive: è proprio per il coraggio che ha dimostrato che io amo Isabella Ferrari.
Artisticamente
se lo merita. Allora,
La vita o scena da giovedì sugli schermi italiani. Grazie mille per essere stati qui con noi. Ciao.
Grazie a voi, siete
ciao, grazie,
bravissimi.
Buona serata, grazie.
Dopo che sei caduto 1000 volte, capisci che non ti puoi più rialzare. Anzi, ti convinci che sei destinato a cadere. E quello è il fallimento. In fondo, non è altro che un pensiero. Un pensiero più grande di te. Thank you.
Sì, ma è spiritoso, sai.
Ecco, allora,
qua,
siamo
così
qua.
Spiritosi.
È entrata Miriam Mauti, è un momento fantastico.
Storia spiritosa, perché già Steve si scatena, no?
È un momento fantastico, perché
aneddotica.
È stato un momento di gran casino in studio, un vero Hollywood party. Sì, gente che entra, gente che esce.
Le porte qui sono aperte.
Lo risolveremo grazie a un gong. 800 050 333. Dati i risultati di Zonda, devo lanciarmi da solo anche il numero, perché capisci che...
Neanche quello riesco a fare.
Allora, in questo film c'è un cantante che mangia una mela, in questo film uno studente studia Coppola, il terzo indizio è l'autore dell'opera da cui è tratto il film aveva una passione per il kendo. Mauti non l'ha capito, ma posso dire che qualcun altro in studio invece ci arriva.
Esatto. Allora devi sapere,
io
caro...
non ho capito neanche che cos'è il kendo.
No, e vabbè,
kendo
lasciamo stare.
Arti marziali.
Un'arte marziale, vabbè, ma non po- vabbè, lasciamo stare. Allora devi sapere, Steve della casa, che io sono mesi.
Sì.
Sono mesi che sto aspettando questo momento, cioè il momento in cui Miriam Mauti ci racconta un film, il cui titolo è Vulcano, di cui io sento parlare da febbraio del 2015.
No, io da 1950, perché è quello con Anna Magnani, no?
No, non,
ah,
è,
no,
quello.
Non è quello.
Ce ne sono stati, in effetti, di vulcani nella storia del cinema.
Anche recente, perché Pandone.
Però questo qui è l'ultimo, è il più potente, è passato al Festival di Berlino, un film guatemalteco che ha fatto parlare molto di sé, e io non ho potuto vederlo perché non ero a Berlino, e quindi ci dobbiamo affidare al racconto di Miriam Mauti.
Vi dovete affidare e fidare.
Esatto. Però sappiamo che è un film molto atteso.
Allora, questo film, come dicevi giustamente, è un film guatemalteco, a Berlino ha vinto l'Orso d'Argento.
E quindi...
Ed è un film...
Opera prima?
È un'opera prima,
seconda,
sì, è un'opera prima o seconda, sì, di un giovane regista guatemalteco che si chiama Jairo Bustamante e che, come sentirete, a sorpresa nell'intervista ha deciso di parlare in italiano, un italiano che parla benissimo, e quindi io sono rimasta spiazzata. Mi ero preparata tutte le mie domandine in inglese e lui invece mi ha detto: ma perché dobbiamo parlare in inglese? Parliamo italiano. E io ho detto: meraviglioso. Allora, il film è il racconto di una comunità, in qualche modo. Una comunità che vive alle pendici di un vulcano in Guatemala, una comunità india, quindi una comunità di Maya, e la lingua che viene parlata è la lingua dei Maya. In alcuni casi si racconta che alcuni dei personaggi del film non sanno neanche lo spagnolo, non l'inglese.
Sì.
Quindi parliamo di una comunità molto chiusa, ancora, ambientato nell'oggi il film, e è la storia di Maria, di questa ragazza destinata ad una vita nel suo villaggio, destinata ad un matrimonio combinato dalla famiglia. Vediamo anche tutte le trattative che avvengono tra la sua famiglia e quella dello sposo che dovrebbe appunto sposare. In realtà ad un certo punto si innamora di un ragazzo che invece ha tutte le intenzioni di uscire da questa comunità e di andarsene in questi Stati Uniti vagheggiati, per i quali bisogna attraversare un deserto e poi tentare di passare il confine. E, ragazzo che ad un certo punto sparirà dalla sua vita, lasciandola però incinta. Questo cambierà il suo destino in qualche modo, perché è una ragazza che avrà, come sentiremo nell'intervista, ha dalla sua il fatto di essere appunto una donna indigena, una donna non sposata con un figlio in arrivo, tutti elementi che la mettono in condizioni di difficoltà nel luogo dove vive. Vi farei raccontare un po' di più direttamente dalla voce del regista, anche perché succedono una serie di cose a questa ragazza e che però non vorrei anticiparvi, perché poi giustamente gli ascoltatori si arrabbiano e dicono: vogliamo andare al cinema a vederlo. Il film esce giovedì nelle sale,
quindi questa è un'altra uscita.
Esatto. Ed uscirà in originale con i sottotitoli. Solamente, quindi soltanto in originale. Beh, con i sottotitoli, quindi lo sentirete in lingua maya, perché è quella la lingua che è parlata per l'intero film. E questo è Jairo Bustamante.
Senti, io ho cresciuto tra questa comunità. Fino alle 14 anni ho cresciuto in il altipiano di Guatemala. Ho imparato tanto. È vero che non tutti i Maya vivono così lontani di città o in piccoli villaggi, ma c'è tanti che vivono anche così, e che non parlano lo spagnolo e che non hanno questo codice per capire tutto un paese. E in Guatemala io volevo parlare esattamente di questa discriminazione della donna, no? Soprattutto della donna, perché Maria, il mio personaggio, ha tre volte le discriminazioni, le vive tre volte. Il fatto che una donna, che una magia, che è povera, è anche la quarta che non è sposata, e dunque non c'è un uomo per lei, per rappresentarla, per dire così. Scegliere il suo destino non è facile, perché alla fine deve fare quello per sopravvivere, e non puoi scegliere una vita. E dunque questo è quello che mi ha in inizio dato voglia di parlare di questa storia. Ma anche, per dire la verità, io ho conosciuto la vera Maria, quella che mi ha raccontato questa storia. Una volta che l'ho conosciuto, mi sono preso la responsabilità di parlare di questo.
Non è Papa Francesco, è Jairo Bustamante che sta parlando. L'intonazione del suo italiano non è dissimile.
Comunque un ottimo italiano, no?
Sì, devo dire un ottimo italiano.
E cos'altro ti ha detto il regista?
Adesso ci sentiamo subito, perché se no poi non facciamo in tempo a farvi sentire tutta l'intervista. Ci sentiamo subito un altro intervento del regista che ci racconta un po' di più su quelle che sono le scelte che questa ragazza si trova a dover fare.
Più una cosa che è caduta in Spagna 40 anni fa, in Portugal, io ho letto tante cose sopra questo tema. Anche l'Europa l'ha vissuto, ma in Guatemala è una cosa che è ancora di attualità. Il problema è che, come sono sempre contadini e poveri, non si fa tanto. Adesso c'è da altre regole, fino al 2008 hanno cambiato le leggi, si dice, per le adozioni, tutte queste cose che fanno che non è così facile oggi. Ma due mesi dopo che noi avevamo fatto il film nell'ospedale dove abbiamo girato, loro hanno catturato una banda. Dunque continua a essere, perché è un paese con troppa disugualtà. E dunque questa è stato veramente il punto di partita. Fino a che Maria mi ha raccontato questo fatto, io mi sono andato dietro per cercare perché qualcuno può diventare questa vittima perfetta. E dunque sono andato a cercare dietro, mi sono chiesto quali sono le sue condizioni, quali sono le sue armi per lottare in questa società, quali sono la sua educazione. Cosa credono queste donne, cosa mangiano, come vivono? Mi sono fatto queste domande perché anche io l'ho visto da bambino, conoscevo un po' le risposte.
Man kasta pa konaxta chu chakri khon qashri chin stiko ek anu khayl chu kharni ba khoch ri bal kwa kharni ba khoch nu khata hna ta em patna ka vik ena ta anti gine ba sha kam Allah khoyo lakhta.
La questione alla quale faceva riferimento il regista, che si trovano ad affrontare ancora oggi tante ragazze in condizioni di difficoltà in Guatemala, è la possibilità che gli viene data di dare il figlio in adozione, possibilità che spesso diventa in realtà una forzatura nei loro confronti. Quella che invece avete ascoltato subito dopo era una brevissima scena che è il momento in cui prima dell'incontro per il matrimonio combinato Maria e sua madre si trovano sul vulcano a pregare il vulcano perché l'incontro vada bene. Ecco, il vulcano e tutta la natura nella quale vive il villaggio è un personaggio fondamentale del film, che non a caso prende il titolo anche proprio dal vulcano. Su questo elemento ancora Jairo Bustamante.
La natura, il vulcano è certo una divinità come tutta la natura per il Magia. Noi quando abbiamo girato abbiamo fatto tante cerimonie per chiedere la permissione al vulcano di lavorare, per chiedere la permissione alla terra, al vento, all'acqua, tutte queste cose, agli animali, per uscire e mangiare dopo. Sempre abbiamo fatto questa tradizione, no? E per i Maya è una cosa normale, loro vivono un po' così. Certo che c'è anche differenza tra loro, ma per me il vulcano era troppo importante perché Maria sembra, e dico sembra perché lei c'è questa forza, sembra passiva perché lei c'è questa forza. Per me il vulcano è un po' anche il parallelo da Maria. Vulcano in Cachiquel, in questa lingua maya, si dice Ishkanul, e Ishkanul vuol dire questa forza dentro della montagna, chi cerca a uscire. E dunque per me il parallelo era perfetto con l'storia. È un viaggio forte, è un viaggio tra la vita di una magia cachiquel in Guatemala che cerca di essere ascoltata.
Questa è la voce del regista del Vulcano, di cui abbiamo parlato con Miriam Mauti, in uscita questo giovedì, che vi raccomandiamo. Un'ascoltatrice ci scrive: dove posso trovare Scolpire il tempo di Tarkovsky? Lo voglio regalare a mio marito per il compleanno. È un libro bellissimo e introvabile. Se scrivi una mail a hollywoodparty@rai.it ti diremo come fare per trovarlo.
I segreti di Hollywood Party. Ma c'è anche un vincitore del quiz. Chi sei, vincitore?
Ivana,
una vincitrice. Ciao Ivana. Da dove ci chiami, cara Ivana?
Allora, io chiamo dalla Spezia. Bene. Però sono siciliana, ci tengo a precisare.
Precisa, è giusto. Precisa è precisa anche il titolo del film, però, a questo punto.
Sì, il film è Paz.
Paz di Renato De Maria, cantante che mangia la mela, e Giovanni Lindo Ferretti. C'è uno studente che si laurea su Apocalypse Now e Paz aveva una passione per il kendo.
Una scelta pazza, caro Steve della casa, complimenti.
Brava cara ascoltatrice, tra una
grazie.
Quarantina d'anni e la voce giovane, quindi potrei attendere con ansia 40 anni per ricevere il nostro libro. Noi ti
bene,
salutiamo.
Qualche anno manca, va bene.
Ciao, arrivederci.
Allora,
ciao.
Chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi,
Gaetano Chiarella,
per forza, il grande Gaetano, Renato De Maria e Isabella Ferrari, i nostri ospiti in studio, Miriam Mauti per parlarci di Vulcano.
Buonasera.
E poi Bustamante, diciamo così, cioè, intervistato. E poi Steve della Casa, Dario Zonta, cosa accade adesso?
Adesso un doppio appuntamento. Prima ci sono le piccole identità italiane, narrazioni della Sardegna, lo ha fatto Carla Fioravanti e racconta una comunità di sardi negli anni 60 sospesa tra lavoro e banditismo. C'è molto da ascoltare e poi c'è da tuffarsi nel magico mondo di Radio 3 Suite, perché c'è Andrea Penda scatenato.